Controradio, Newsline Estate.
Alle 18.46 la linea torna alla redazione regionale di Controradio. Un ben trovato a tutti da Sandra Salvato questa sera in studio. E come anticipato partiamo dalla politica. Il PD della Toscana prova a fare i conti con il caso Bugetti a Prato mentre sta per iniziare la campagna elettorale per le regionali. La sindaca è accusata di corruzione e mentre continua la sua difesa d'oltranza nel partito cresce invece l'ipotesi di dimissioni. Sentiamo il servizio di Raffaele Palù.
Primo fatto, la sindaca di Prato Ilaria Bugetti del PD è indagata per corruzione e presto arriverà la decisione su un suo eventuale arresto ai domiciliari. Secondo fatto, ad ottobre andremo a votare per le elezioni regionali. Questi due fatti insieme stanno creando una forte discussione interna al Partito Democratico della Toscana. Il timore è che la vicenda pratese possa influire negativamente sul risultato elettorale. In un continuo e caotico rimescolamento del fatto politico e di quello giudiziario, mentre la Bugetti continua la sua difesa d'oltranza, nel partito ci si interroga sulla opportunità o meno di chiederne le dimissioni. Dimissioni che il partito potrebbe pretendere non per il fatto giudiziario ma per una questione di opportunità politica. Ilaria Bugetti sarà sentita dal giudice lunedì prossimo e ha deciso di parlare per dire tutta la sua verità, difendersi, argomentare. La giudice dovrà decidere sui domiciliari. Nel partito si cerca una exit strategy e la parola dimissioni inizia a circolare. Parola non contemplata da Ilaria Bugetti, convinta di poter presto dimostrare di avere conto delle accuse debolissime. Nel partito c'è chi invoca la questione morale, comportamenti non penalmente rilevanti ma politicamente poco opportuni ed altre cose del genere. In ogni caso un comune importante come quello di Prato senza un sindaco al ridosso delle elezioni sarebbe peggio di un comune importante come quello di Prato con una sindaca dentro un'inchiesta per corruzione. Ufficialmente nel PD le bocche continuano ad essere cucite, la Schlein viene costantemente informata, si attende la giornata di lunedì, poi andrà presa una decisione.
Manifestazione regionale a Firenze la mattina di venerdì 20 giugno nell'ambito dello sciopero nazionale di 8 ore FIM, FIOM, WILM per il rinnovo del contratto metalmeccanici. Il ritrovo è fissato per le 9 in piazza Santa Maria Novella, da dove partirà un corteo che sfilerà per le vie del centro per arrivare in piazza del Carmine, luogo dei comizi conclusivi. Interverranno oltre a lavoratori e lavoratrici Daniele Calosi, che è il segretario generale della FIOM Toscana, Flavia Capilli, la segretaria generale della FIM Toscana e Gianluca Ficco della segreteria nazionale della WILM. In Toscana sono circa 70.000 gli addetti metalmeccanici in attesa del rinnovo. Parliamo sempre di sindacati sulle barricate, perché i lavoratori che da anni operano nelle prefetture e questure in condizioni di estrema insicurezza contrattuale con proroghe continue anche di poche settimane rischiano di perdere il lavoro a causa di un ricorso avanzato dalle agenzie per il lavoro Adecco e Randstad. Lo denunciano i rappresentanti della NIDIL CGIL di Pisa e Livorno, precisando che le due agenzie si sono rivolte al TAR del Lazio per chiedere di dichiarare l'illegittimità della proroga tecnica richiesta dal Ministero dell'Interno per dare continuità occupazionale ai lavoratori somministrati, che sono essenziali nel rilascio dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri. Secondo il sindacato, infatti, le agenzie che richiedono l'illegittimità formale della proroga in realtà hanno promosso l'azione legale solo per ragioni economiche, scaricando tutte le conseguenze sui lavoratori. Voltiamo pagina e adesso parliamo di Gaza e parliamo perché oggi alle ore 21, secondo Flash Mob, con la brigata sonora del collettivo di fabbrica ex GKN Urlo per Gaza in piazza del Duomo a Firenze, a conclusione di questa tendata organizzata da Firenze per la Palestina. E Matteo Moretti del collettivo di fabbrica ex GKN ha anticipato ai nostri microfoni una novità importante. A quasi 4 anni dall'inizio della vicenda GKN si attende a breve la costituzione del consorzio che, grazie alla legge regionale, gestirà con un nuovo piano industriale l'area ex GKN. Sentiamolo.
La regione che sta portando avanti con lentezza il piano della legge che abbiamo presentato noi, e quindi il consorzio che dovrebbe rilevare l'area. A giorni ci aspettiamo la notizia della fondazione di questo consorzio, ma il tempo stringe perché le elezioni regionali sono alle porte. agosto sarà un inferno per noi e settembre sarà un mese dove appunto si scalderanno i motori della campagna elettorale, quindi per noi è assolutamente obbligatorio che la regione entro il mese di luglio metta a terra e renda autonomo questo consorzio, che comunque rimarrà a guida pubblica ma deve essere attivo e deve poter operare anche appunto e soprattutto nei confronti dello stabilimento, deve battere un colpo verso la proprietà e iniziare la discussione per rilevare lo stabilimento, appunto ridare al territorio quei posti di lavoro che non sono solo la cooperativa. Chiunque ha un piano industriale potrà dialogare con la regione per affittare i metri quadri dell'ex GKN per portare lavoro. Noi con la nostra cooperativa diamo un contributo, diciamo così. Questo è quello che ci separa appunto dalle prossime settimane, e appunto insomma stiamo lanciando per l'anniversario l'11 e 12 di mobilitazione su Firenze.
A proposito di pace, il Senato accademico e il CDA dell'Ateneo di Firenze hanno approvato all'unanimità un appello pubblico contro tutte le guerre e le repressioni della libertà. Non possiamo tacere, si legge nel testo, in un mondo attraversato da guerre, occupazioni militari e attacchi ai diritti fondamentali. L'università chiama anche a raccolta tutti gli Atenei italiani ed europei. Facciamo rete, dice, condividiamo strumenti, progetti e visione. Costruiamo insieme un orizzonte di pace.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Avevamo anticipato della giornata mondiale del rifugiato, ebbene il prossimo venerdì 20 giugno a partire dalle 17.30 la cooperativa Odissea di Capannori di Lucca e l'associazione Terra di Tutti organizzano Resta, una giornata di festa e riflessioni nell'ambito dell'accoglienza e dell'integrazione. Ne abbiamo parlato con Valerio Bonetti, che è presidente della cooperativa Odissea.
Siamo alla terza edizione di Resta in Festa, e l'idea è quella di quest'anno di lavorare sul tema di raccontare un po' nella giornata mondiale dei rifugiati il tema dell'inserimento sociolavorativo appunto dei rifugiati. Uno dei titoli sarà appunto quello "Il lavoro mobilita l'uomo", e l'intento è coinvolgere i vari attori, sia dei progetti di accoglienza, quindi dei nostri SAI, della cooperativa Odissea, del sistema accoglienza e di integrazione, sia aziende, stakeholder, appunto vari soggetti del mondo profit e no profit, su tutto quello che è stato fatto sul tema e che stiamo facendo sul tema dell'inserimento sociolavorativo dei rifugiati. Ovviamente il tema è quello della giornata mondiale dei rifugiati, e vogliamo dargli un focus particolare quest'anno, raccontando ovviamente dall'inizio quali sono un po' le problematiche rispetto all'inserimento lavorativo, ma appunto con l'idea invece però di andare invece a valorizzare tutti quei percorsi virtuosi che ci permettono appunto di far capire insomma che un inserimento, un lavoro di rete fatto sul territorio permette appunto l'autonomia delle persone che sono sul nostro territorio, dall'accoglienza fino appunto all'uscita dalle strutture presenti.
La cooperativa Odissea e Terra di Tutti rappresentano due appunto di queste realtà attive sul territorio, direi un modello riuscito di accoglienza e di inclusione.
Sì, proprio è anche questo è un esempio virtuoso di due realtà che proprio lavorano sul tema anche attraverso Terra di Tutti, attraverso appunto in economia circolare, no? Cercando di recuperare dagli scarti fino ad arrivare a nuovi prodotti, no? Nuovi prodotti che siano appunto riutilizzabili, quindi nell'interesse dell'ambiente, quindi sociale e ambiente che si uniscono in due realtà appunto per creare dei soggetti virtuosi, delle dinamiche virtuose al fine di poter essere diciamo attivi sul territorio e dare opportunità di inserimento, da una parte anche opportunità lavorative anche per le persone che ci lavorano, ma dall'altro anche per le persone che ovviamente sono prese in carico. E ci saranno dei laboratori che saranno curati da Terra di Tutti, laboratori appunto che riguarderanno appunto il recupero di materiali di scarto, e saranno rivolti a bambini dai 6 ai 12 anni, e diciamo in contemporanea ci sarà la tavola rotonda, che poi continuerà con la parte diciamo più animata, ecco, più la parte d'animazione. L'intento è proprio quello di coinvolgere più persone possibili, non solo quelle del settore, ma di allargare nella cittadinanza il più possibile e far fare esperienze dai bambini, un'esperienza un po' bella di festa, appunto verso dopo la fine della tavola rotonda, dopo una fase un po' che si chiuderà con una sfilata legata ad un progetto, quello di Intercraft, un progetto europeo di Italia di tutti, che verrà un po' raccontato anche con una sfilata di vestiti di riutilizzo, no? Recuperati, e a seguire appunto ci sarà questo apericena offerto a tutte le persone che si saranno iscritte. È importante proprio per darci anche un'idea delle persone che ci saranno, ecco, si invita tutti ad iscriversi, no, all'evento, e poi ecco a seguire continueranno con uno spettacolo degli ospiti con djembé, e a seguire ancora musica e spettacoli sempre musicali. È una serata di festa e dove ovviamente vogliamo mettere un po' al centro e ricordare una giornata importante come la festa del rifugiato, allo stesso tempo però ecco creare comunque un momento di anche di leggerezza e di svago per tutti coloro che vorranno, ecco, venire alla festa. Quindi rinnovo l'invito e sicuramente, ecco, la cosa che ci auguriamo è una partecipazione di tutte le generazioni, ecco.
Ricordiamo dove si svolge questo evento e eventualmente dove si può trovare il programma, insomma, perché veramente la giornata è ricca di cose,
sì,
da fare.
Allora, è un'occasione appunto per questa festa di rifugiato, si è Resta in Festa, via Piaggio Ribasso 83, quindi alla zona di Sigromigno in Monte. È possibile iscriversi, noi abbiamo una mail anche restainfesta@gmail.com, sta girando ovviamente anche sulle pagine nostre Facebook di Cooperativa Sociale Odissea di Terra di Tutti la possibilità di entrare direttamente col QR code e quindi di entrare in piattaforma e iscriversi direttamente.
E adesso una notizia di cronaca: è morto il politologo Leonardo Morlino, avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 28 giugno, era di Montemur, provincia di Potenza, allievo di Giovanni Sartori, è stato uno dei più autorevoli maestri della scienza politica, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, e ricorda così l'Ateneo Fiorentino, che esprime cordoglio per la scomparsa di Morlino, già docente di scienza politica presso la facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri. Il politologo è stato una figura di grande rilievo nella storia dell'Università di Firenze, ha ricoperto tra gli altri il ruolo di preside della stessa Alfieri fino al 95, dal 92 al 95, nonché quello di prorettore alla ricerca e vicario di Ateneo. Inoltre è stato direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa. Morlino era anche professore emerito di scienze politiche alla LUIS, di cui era stato prorettore, e su questo si è pronunciata anche la sindaca di Sara Funaro di Firenze. Dice: se ne va un maestro, uno studioso che ci ha regalato spunti di riflessione importanti, mai come adesso necessari in un mondo costantemente sottoposto a cambiamenti geopolitici rilevanti. Firenze è vicina alla famiglia, all'Università degli Studi di Firenze e a tutti coloro che hanno avuto l'onore di condividere il proprio percorso di formazione con lui. Adesso voltiamo decisamente pagina, ci portiamo nella zona di Calenzano e abbiamo al telefono il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti, a cui diamo subito il benvenuto. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, siamo con lei stasera perché c'è stato stamani proprio un sopralluogo insieme all'assessore alla protezione civile della regione toscana Monia Monni e anche con il sindaco di Calenzano Carovani, perché vi siete recati alla Chiusa, che lo ricorderanno i nostri ascoltatori, è uno dei luoghi che più ha sofferto del dissesto causato dal maltempo nel marzo scorso. Allora volevo sapere un po' intanto come è andato questo sopralluogo, che impressione ne ha avuto di questo cantiere dove si sta riparando con i fondi per le somme urgenze.
No, una bella impressione, abbiamo voluto fare un sopralluogo anche per fare il punto con il sindaco, con l'assessora Monni, in relazione ai lavori che si sono resi necessari dopo il disastro di metà marzo. Non è un caso, e questo è un territorio dei più colpiti, 6,4 milioni, quindi una cospicua parte dei quasi 20 milioni di somme urgenze che ci sono state affidate dal Genio Civile della regione toscana sono arrivati proprio qui. Quindi un lavoro importante che credo insomma sia visibile decisamente da tutti i cittadini, e che è un bel lavoro di squadra, perché insomma la collaborazione con il comune di Calenzano, e quella regione è stata totale, e peraltro insomma le 20 sommergenze di cui si sta occupando il consorzio sono sommergenze importanti. La 19ª è quella che ci vede intervenire su Rovigo, nell'Alto Mugello, e queste si
ecco infatti a... gliel'avrei chiesto, perché anche quello è un nodo dolente, insomma. Però so che siete in tanti dolente, ad agire su quel fronte, sì.
E quindi insomma l'intervento a Calenzano è un intervento che sta andando avanti, siamo già a buon punto, basta affacciarsi lì alla chiusa al ponte per vedere il muro arginale che è stato ritirato su, e che non ha solo ripristinato lo stato di fatto pre-emergenza, ma anzi ha aumentato, ha diminuito anzi il rischio sismico, quindi ha aumentato la sicurezza, posto che la sicurezza totale non la si può,
non la possiamo garantire, no, è certo.
No, ormai è acclarato.
Però ecco, Masetti, abbiamo capito che questi ristori, insomma, questi fondi destinati per le somme urgenze non sono arrivati tutti.
No, per quanto riguarda questi lavori sono tutti finanziati, quindi le 20 somme urgenze sono finanziate e le stiamo già attuando, quindi per quanto riguarda quei 20 milioni sono altre poi risorse che non sono ancora arrivate dalla Protezione Civile Nazionale, confidiamo che queste arrivino. Peraltro il conteggio totale dei danni e delle necessità economiche per quanto riguarda quanto è successo non solo a metà marzo ma anche al 2-3 novembre del 2023 sono ingenti, sarebbero ingenti, sarebbero necessarie molte più risorse economiche per poter intervenire, non dico per aumentare la sicurezza, ma perlomeno per essere un po' tranquilli in caso di evento.
Insomma, per arrivarci,
no,
per tempo.
Non sono sufficienti.
Senta, ha parlato del Rovigo, no? E mi ha colpito quello che ha detto, dice quanta spazzatura rimane da portar via, insomma, non è esattamente, come dire, siamo ancora a metà del guado, per usare.
Beh, allora, intanto è stato molto complesso. Noi abbiamo portato via 60 tonnellate di rifiuti con l'uso di elicotteri e mezzi anche speciali, un ragno che ci ha consentito di raccogliere in maniera molto abbastanza veloce, praticamente veloce il tutto. 60 tonnellate sono tanta roba, non siamo in grado di sapere quante ancora rifiuti sono da portare via, perché i rifiuti presenti non sono valutabili dal punto di vista del peso, insomma il peso effettivo lo sapremo solo quando avremo fatto l'intervento, perché in realtà diciamo il materiale che si porta su anche terra, quindi insomma c'è da valutare questo aspetto. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio che perlomeno nei primi tratti, il tratto 1, 2 e 3, sapete è stato diviso l'intervento in 6 tratti,
certo.
Proprio perché sono tratti che presentano le stesse caratteristiche orografiche, le stesse caratteristiche legate alla difficoltà, alla possibilità di accedere. I primi tre tratti, 1, 2 e 3, che sono subito a valle della frana, io ho avuto la possibilità di vederli personalmente, sono tornati alla loro situazione originaria, insomma l'acqua è limpida, non si intuisce, se non si sapesse che c'è la frana a monte, non si intuisce che lì c'è stato un disastro. Sugli altri tratti stiamo intervenendo, il tratto più complesso è il 4, è il tratto intermedio perché è quello meno accessibile e più impervio. Proprio in questi 2-3 giorni stiamo sperimentando l'utilizzo di un piccolo ragno, più piccolo di quello che abbiamo usato sul fronte frana, calato con l'elicottero, per vedere se con quello, nonostante la impervietà del sito, si riesce a raccogliere sufficientemente in modo efficace, in modo efficiente, così da proseguire su quella strada. Poi c'è la bella novità di oggi, questa bella iniziativa in concomitanza con Puliamo il Mondo, che è un'iniziativa che Lega Ambiente
organizza a settembre, sì.
Terzo, e che vedrà tanti volontari intervenire il 5 luglio per pulire il Santerno, che presenta caratteristiche di accessibilità non proibitive e che quindi consente anche a volontari e quindi non a personale specializzato di poter intervenire in maniera efficace.
Ecco, siamo nei comuni, per ricordarlo a chi ci ascolta, di Palazzuolo sul Segno, di Firenzuola, insomma.
Esatto, anche quelli, ecco. Esatto, il Rovigo la parte iniziale nel Palazzuolo sul Segno e poi Sant'Erno e a Firenzuola, tant'è che nella conferenza stampa di oggi erano presenti i due sindaci con cui abbiamo collaborato e con cui si sta collaborando.
Ma chi volesse collaborare, insomma, dei volontari, come possono fare? Perché c'è una grande forza che, insomma, arriva in maniera proprio autonoma, quindi come possono contattarvi?
Allora, Legambiente renderà pubblici le modalità con cui registrarsi, quindi dovremo registrarsi, ma non è necessario essere di Legambiente per poterlo fare, basta registrarsi. Perché ovviamente si dà ordine un po' a quella che è la risposta e la, diciamo, l'impeto solidale, quindi sarà presumibilmente sul sito di Legambiente, ci si registrerà e poi, se non ricordo male, alle 9:45 ci troveremo in un luogo che sarà individuato e che da cui poi partiremo. Presumo che sarò presente anche io a dare una pulita al Sant'Erno e a dare quindi un altro contributo che porterà questi due fiumi a riprendersi la loro bellezza e la loro purezza.
E noi ci contiamo, grazie anche per il lavoro che state svolgendo. Allora grazie davvero a Paolo Masetti,
a
presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Buon lavoro.
Grazie.
Rimaniamo in tema ambiente, perché anticipato al 21 giugno il periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi, che solitamente scatta ogni anno il 1° di luglio e che si concluderà, salvo proroghe, il 31 di agosto. In Toscana è stato disposto il divieto su tutto il territorio regionale di abbruciamenti di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in braceri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e anche all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque, mi raccomando, osservate le prescrizioni del regolamento forestale.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027.
La Schult presenta Vlog on Plein Air. Da giugno a settembre, i giovedì, i venerdì e una domenica, musica live, DJ set ed elettronica presso lo spazio ex Bocciofila della Flog, via Mercati, Firenze. Primo doppio appuntamento. Giovedì 19 inaugurano il palco estivo gli Spleen, giovanissima grunge punk band fiorentina. Venerdì 20 Numa Crew. Tutte le info sui canali social La Shoot Firenze. Evento all'interno dell'estate fiorentina 2025.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna, e sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da Roma verso Pisa. Passiamo sulla 11, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Da segnalare anche code sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano in direzione Siena. Code per traffico intenso anche in Pipilì, alla Strassigna e Santa Croce sull'Arno in uscita in direzione Mare. Città di Firenze fino al 27 giugno in via di Brozzi per lavori di rifacimento di un allaccio alla rete idrica, circolazione interrotta tra piazza Primo Maggio e via Fratelia. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Yeah.
fa a limitare la diffusione delle zanzare a Firenze? Una bella domanda che pongo a tutti, oltre che a me stessa. Prima ancora che diventino un problema, attraverso interventi mirati, il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Insomma, lo prevede un piano di prevenzione che vede anche quest'anno Alia Multiutility, realizzato in accordo con il Comune. A parte insomma tutta questa prevenzione sicuramente importante, ma Controradio vuole affrontare queste come altre tematiche attraverso una serie di incontri, sostanzialmente, cioè di trasmissioni di servizio che vengono proprio realizzate in collaborazione con Alia Multiutility e che andranno in onda ogni terzo mercoledì del mese dalle ore 9. L'ospite in studio di oggi è stato Nicola Bella, referente dell'area disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, e Chiara Brilli lo ha sentito per capire proprio come ci possiamo difendere da queste mordaci zanzare.
Con l'avvento di zanzara tigre dai primi anni 2000, zanzara tigre è una zanzara tropicale, una zanzara di bosco, aglia, diciamo così, e che si avvale di piccoli contenitori per potersi riprodurre. Questi contenitori possono avere pochissima acqua, le piogge l'aiutano moltissimo a alzarne il livello e quindi a sommergere le uova per potersi riprodurre. Questi piccoli contenitori noi li abbiamo nelle nostre case. Fortunatamente la prevenzione per la zanzara tigre è abbastanza semplice. Se noi lasciamo piccole raccolte d'acqua all'interno dei nostri giardini, non trattiamo con prodotti antilarvali quelli che vengono chiamati focolai non movibili, cioè le caditoie per esempio, quindi non facciamo un'attenta ricerca all'interno della nostra area, questi possono diventare punti di sviluppo importanti. E una delle cose che bisogna tenere conto è che basta pochissima acqua, non c'è bisogno di grossissime masse d'acqua. Indicativamente, ma questo è un mio consiglio, non tenerli i sottovasi. Un sottovaso può essere bucato, fatto un piccolo foro perché l'acqua vada via, oppure possono essere messi all'interno dei prodotti se l'acqua rimane più di 7-10 giorni. Prodotti a base di Bacillus thuringiensis, un prodotto biologico che ha una copertura di circa 7-10 giorni e quindi permette lo sviluppo delle larve, però diciamo che il sottovaso, volendo, può essere tranquillamente evitato.
Le ciotole d'acqua per gli animali, in realtà, insomma, debbono essere l'acqua deve essere cambiata abbastanza.
Sì, ma guardate che le raccolte d'acqua devono avere una persistenza, come vi dicevo, di almeno una settimana, 7-10 giorni, e poter cominciare a diventare problematiche.
Allora, adesso voltiamo pagina e parliamo di economia, ma soprattutto di questa economia che fa un po' fashion, perché siamo proprio nel contesto Pitti Uomo, la città si stravolge, diventa, insomma, si fa festa in tutto sommato, ci sono diverse iniziative, ma si conosce anche come sta andando la moda, che si sta convertendo alla sostenibilità, sta scoprendo anche l'importanza di un'economia circolare. Allora, per quanto riguarda Pitti Uomo, fino al 20 giugno con 730 brand in fortezza da Basso a Firenze, l'edizione numero 108 del Salone Fiorentino, che è dedicato alla moda, avrò proprio un occhio su tutto questo. Allora, abbiamo sentito l'amministratore delegato di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone.
È ormai da decenni, visto il ruolo che gioca l'Italia da questo punto di vista, il consultore cerca e sa che c'è quello che viene detto in inglese value for money, il valore per gli anni che uno spende, e tutto questo è sicuramente legato a tutti i procedimenti, processi e passaggi della produzione. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Prima di ogni sessione delle nostre manifestazioni andiamo in Cina, andiamo in Corea, andiamo in Middle East, andiamo in tutti i paesi dove sappiamo che ci sono dei mercati importanti per i nostri prodotti, per i nostri espositori, promuovendo le manifestazioni e soprattutto facendo in modo che i pitti nei vari settori di cui ci occupiamo rimangano dei riferimenti assoluti a cui non si può mancare, a maggior ragione quando le cose vanno male, per capire, in questo caso per esempio, l'uomo, dove sta andando la moda uomo. È un'economia reale, le città si in qualche modo rappresentano anche con tutti gli aspetti commerciali ai vari livelli, noi rappresentiamo per fortuna una fascia alta e per cui andiamo a promuovere le nostre manifestazioni a Firenze in questo modo. E se si guarda quello che sta succedendo, noi a oggi, primo giorno, abbiamo già un aumento sia di compratori internazionali che di compratori italiani, e sono dati effettivi. Vedremo cosa succede a chiusura della manifestazione, però l'indicazione di massima, soprattutto in una fase difficile come questa, è che l'economia reale ha bisogno di incontrarsi più di prima quando le cose non vanno bene. E negli anni abbiamo imparato che quando butta male, ringraziando Dio, le manifestazioni significative come Pitti Immagine Uomo vanno bene.
Per mutuare un'espressione di Raffaello Napoleone, non butta male invece per l'export della regione toscana, soprattutto per quanto riguarda il segmento farmaci, meccanica e vini, che hanno trainato davvero i flussi di merci in uscita dalla provincia di Firenze nel primo trimestre del 2025 e registrano dunque un 29,7% nel periodo, secondo l'analisi della Camera di Commercio. L'incremento dei flussi testimonia una volontà di anticipo sulla stretta dei dazi americani, così ha detto la Camera in una nota, e l'export verso gli USA nel trimestre è cresciuto anche del 32,8%. Il mercato statunitense rimane dunque il primo mercato di riferimento per le aziende fiorentine, con quasi il 27% del totale dell'export. In generale fanno da traino le esportazioni, come vi dicevamo, della farmaceutica, seguite da quelle delle macchine di impiego generale, dalle bevande, fra cui il vino naturalmente, che aumentano del 7,6%. Continua a soffrire invece il settore della moda, di cui sentivamo adesso, con la pelletteria che perde un 25,4%, l'abbigliamento il meno 31%, quasi il 32%, le calzature, la gioielleria e la bigiotteria con il meno 15,4%. Fra i mercati di destinazione comunque c'è una forte crescita verso il Regno Unito e la Spagna. E adesso speciale due ruote, oggi a Dillo a Controradio con Tiziano Carducci, presidente FIAB Firenze Ciclabile, tra i temi affrontati fra cui la carenza di rastrelliere e la manutenzione delle piste, il biciplan in via di definizione da parte dell'amministrazione comunale e gli incentivi per usare proprio le due ruote, anche la questione dei mezzi elettrici o a pedalata assistita, spesso in particolare usati dai ciclofattorini in maniera impropria o pericolosa. Sentiamo Carducci ai microfoni di Chiara Brilli.
È un problema sempre crescente. Noi fra l'altro insieme all'associazione Gabriele Borgogna abbiamo approfittato del bando comunale per appunto iniziative rivolte alla sicurezza stradale, abbiamo presentato un progetto da svolgere a Casa Rider, la struttura di CGL che appunto offre un luogo di incontro per appunto i ciclofattorini, e dove faremo appunto anche dei corsi di formazione non solo sul tema del codice della strada ma anche proprio su questi mezzi. Spesso purtroppo sono anche proprio i rivenditori che approfittano di un'ambiguità, perché allora in Italia, ricordiamolo, sopra i 250 watt di potenza non è più una bici a pedalata assistita, non è più un e-bike, e appunto un e-bike deve avere sostanzialmente l'assistenza alla pedalata che va ad annullarsi fino a 25 km orari. I rivenditori approfittano un po' di questa cosa, ma utilizzare questi mezzi in Italia vuol dire in realtà essere alla guida di un motorino elettrico, e noi da parte nostra cerchiamo di mettere una formazione, quello che vogliamo scongiurare è che si crei una sorta di divisione fra chi ha più o meno diritto di muoversi in bicicletta.
Anche ci scrivono le bici assistite arrivano a 40, quelle dei rider, in maniera...
non sono bici appunto, sono motorini elettrici, e quindi occorre che si sappia che questi mezzi non possono girare sulle piste ciclabili e che ci deve andare a giro in teoria con assicurazione, casco, eccetera.
Un viaggio alla fine del mondo sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e di Francisco Coloane. Tour di due settimane in Argentina, dalle cascate di Iguazú ai confini col Brasile al Perito Moreno, il ghiacciaio che cade nel lago, da Buenos Aires con il suo tango ad Ushuaia, la città più australe del mondo, e l'incredibile fauna del Sud America, guanaci, balene, nandù, pinguini, condor, leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco, un viaggio della vita. In compagnia di Jimmy Tranquillo. Scopri tutto su www.controradio.it/Argentina. Scadenza e iscrizioni 1 luglio o ad esaurimento posti.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Come diavolo si ferma questa sveglia? Mannaggia la...
Buongiorno e buona fortuna, l'imperdibile sveglia di Controradio dal lunedì al venerdì alle 6 del mattino e alle 7.45. The Blurb, the show about nothing, con Jimmy Tranquillo.
Mamma mia!
Controradio.
They just won't run without fuel. Better up, Tiago. He's in love with rock and roll, whoa. He's in love with getting stone, whoa. He's in love with Jenny Jones, whoa. He don't like it for a job now. And the invoice that don't quite fit moves me over in his alphabetical bow. Said for the government man, I just gotta really tell my boss, gonna really let him know exactly how he feels. He's in love with a rock and roll wall. He's in love with getting stone wall. He's in love with Jenny Jones wall. He don't like it for a job.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Eccoci alla nostra storia e diamo subito il benvenuto a Isabella Mancini, che è una nostra presenza costante e siamo felici di darle il benvenuto. Buonasera Isabella.
Buonasera e grazie dell'invito.
Grazie a te, è presidente di Nosotras, come tutti sanno, e stasera rimaniamo sulla scia della moda, vero Isabella, perché ci porti in un mondo insomma un po' parallelo di sinergie, dove la moda ha un suo peso, un suo ruolo, e dove troviamo anche la tranvia. Per generare cosa? Per generare valore. Ci spieghi in che cosa consiste questo valore?
Beh, intanto avete la possibilità di vedere circolare uno dei tram addobbato con la campagna da divise a uniche. È un progetto che, grazie a una donazione di divise non più in uso ma nuove da parte di GES, l'associazione Nosotras, abbiamo poi realizzato un cammino di upcycling delle divise stesse insieme con gli studenti di Accademia Italiana, che si sono messi a disposizione. Un gruppo di 60 ragazzi hanno realizzato un contest dove in 12 gruppi hanno realizzato un percorso di rivisitazione di queste divise per creare poi una rilettura di quelle che possono essere le modalità con cui la moda può essere un cammino di sostenibilità per rileggere, riutilizzare quelle che erano appunto degli abiti, degli indumenti non più utilizzabili in quel momento, e questi abiti verranno poi messi all'asta quest'autunno per sostenere invece una attività a sostegno delle donne che hanno la necessità di rimettersi nel mondo del lavoro e quindi di accedere anche a un abbigliamento che possa essere utilizzabile per colloqui di formazione lavorativa.
Ecco.
Quindi è un percorso che nasce proprio da una serie di sinergie, da quelle aziendali a quelle del terzo settore a quelle dello studio e della formazione in ambito della moda.
Deve essere stato anche bello, no? Intraprendere questo percorso. Credo ci siano stati, come dire, degli slanci di creatività, sapendo anche che la missione è quella sociale, di sostenere soprattutto, no, anche le donne, quelle che hanno subito violenza. Insomma, c'è un orizzonte molto ampio. Come lo avete affrontato? Come siete partite per questa avventura?
Intanto gli studenti sono venuti a conoscere l'associazione, hanno fatto degli incontri con le donne dell'associazione stessa, con chi ha partecipato alle nostre attività, ai nostri corsi di empowerment, si sono messi alla ricerca di quello che era appunto un messaggio che potesse contribuire a una rilettura. Infatti il progetto che ha vinto, che è quello che poi ha visto realizzate le opere che sono state in esposizione questa mattina e che vedrete anche disegnate proprio sui tram di GES che viaggiano attraverso la città, sono opere che raccontano di quella che è la relazione tra uomo e donna all'interno di un percorso di vita, e in modo particolare una lettura che parte da un film che probabilmente avete visto, Her, in cui appunto ci si innamora anche di un'intelligenza artificiale, perché a volte la solitudine crea veramente degli strani gap, e le parole che nascono attraverso la rielaborazione dei sentimenti sono state poi descritte sugli abiti stessi ricamati appunto a mano dagli studenti. Quindi un percorso di relazione, di conoscenza, e è stato veramente incredibile vedere come questi studenti hanno messo in moto la loro creatività per restituire dignità, restituire un percorso di valore attraverso appunto la loro arte, che è quella di ridisegnare i vestiti e di renderli appunto un momento di eleganza e di bellezza. E insieme a questo un cammino anche di conoscenza di quelle che sono le potenzialità che la relazione col terzo settore può mettere in moto.
Non c'è dubbio, tutti contribuite tra l'altro a questa economia circolare che più che mai ora è diventata il timone, no? di tutto quello che insomma riguarda l'economia, ma anche il terzo settore, perché dobbiamo fare di necessità virtù, no? Come in un momento soprattutto storico come questo.
È una riflessione estremamente importante che ci riguarda tutti e tutte, i vari ambiti nei quali andiamo a lavorare, quindi per le realtà associative che spesso hanno magari più difficoltà ad entrare in relazione con quelle che possono essere le nuove tecnologie, il modo, il design, l'approccio, anche una rilettura dell'estetica e della bellezza che ci sta intorno, potersi relazionare invece con Accademia Italiana che ha un approccio educativo nei confronti dei giovani stilisti e con un'azienda che appunto ha deciso di mettersi a disposizione per dei percorsi anche sociali, è estremamente un win-win per tutti, ci ha permesso di mettere in moto una quantità di energie positive che poi rimarranno comunque sul territorio, quindi non solo attraverso quella che è stata l'espressione artistica attuale, ma poi attraverso l'asta che realizzeremo in quest'autunno per poter consentire la messa a disposizione effettiva di abiti che possono essere utilizzati anche per colloqui o per momenti lavorativi per i quali magari non ci si può pensare, no? Un investimento importante come può essere quello dell'acquisto di un tailleur, che sono appunto gli acquisti al negozio, costano dei bei soldini e che magari se uno per un'occasione soltanto non pensa nemmeno di poter averci la disponibilità, invece attraverso questo progetto potrà avere l'opportunità di potersi mettere in relazione anche con un percorso di empowerment che passa attraverso anche la modalità con cui costruire relazioni.